Grazie Franco. Nel corso della settimana che è appena passata, abbiamo potuto meditare su un uomo che ha avuto bisogno di dare una svolta alla propria vita, cioè Giacobbe. E abbiamo poi esaminato la storia di un uomo che, nonostante il periodo molto difficile in cui si trovava, è riuscito a rimanere stabile spiritualmente e a finire la propria vita addirittura meglio attraverso le meditazioni che Franco ha fatto sulla figura di Mardocheo. Vedendo una certa logicità nelle meditazioni che sono state fatte, mi sono messo davanti al Signore perché anch'io ho pensato, come forse alcuni di voi, di meditare nuovamente un personaggio su cui c'è da riflettere. Vi invito quindi ad aprire la parola del Signore nel libro degli Atti, al capitolo 18. Leggeremo i versetti da 24 a 28. Condividerò con voi alcune riflessioni fatte su Apollo. Il titolo che ho dato a questa meditazione è il seguente: quando il credente si lascia plasmare da Dio. Ho scelto intenzionalmente la parola plasmare perché letteralmente ha due significati molto belli. Da un punto di vista fisico vuol dire lavorare una materia per farle assumere una forma voluta, stabilita, e da un punto di vista morale e sociale vuol dire formare con un insegnamento, educare. È esattamente quello che noi vediamo nella vita di questo credente. Vogliamo leggere quindi Atti capitolo 18 dal versetto 24. Ora un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente, versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Vedremo insieme cinque punti principali riguardo la figura di Apollo. Vedremo la sua identità. Vedremo il suo servizio nella Chiesa, vedremo insieme anche il limite al suo servizio, vedremo la soluzione a questo limite e infine l'evoluzione del suo servizio. Cominciamo quindi a vedere subito qual è la sua identità e non possiamo fare a meno di notare, quantomeno da un punto di vista nazionale, se preferite etnico, un certo miscuglio. Perché dico questo? Stiamo parlando di un giudeo, è la prima cosa che ci viene detta di lui, ma nativo di Alessandria, ovvero di Alessandria d'Egitto. Ed è interessante notare che portava pure un nome greco, il nome Apollo, il cui significato ancora oggi non è stato chiaramente definito. Nella mitologia greca, il nome Apollo raffigurava il dio della medicina, dell'arte, della musica e anche della bellezza. Quindi abbiamo un ebreo, quindi un membro del popolo di Dio, del popolo di Israele, nativo dell'Egitto, che per eccellenza è stato il popolo più nemico di Israele, il popolo che ha tenuto schiavo e per mezzo di Mosè poi si è realizzata anche la liberazione di questo popolo. E portava un nome greco, quindi un popolo altrettanto pagano e per lo più politeista. A ciò aggiungiamo che, da un punto di vista storico, Alessandria d'Egitto era una grande potenza economica, era una grande città molto ricca, un importante centro culturale dove c'era una grande attenzione verso l'istruzione e la filosofia. Nonostante questo insieme di informazioni, Apollo ci viene presentato come un credente. Ci viene presentato come un uomo eloquente. Considerata l'attenzione della città di Alessandria verso l'istruzione, non ci dobbiamo stupire di questa caratteristica. La parola greca utilizzata, logos, compare solo qui in tutto il Nuovo Testamento ed è una parola che letteralmente si riferisce a una persona che esprime con chiarezza ed efficacia dei concetti. Si riferisce a una persona che parla in modo aperto e molto chiaro. C'è una persona che tu senti parlare e su cui non hai alcun dubbio sul tipo di messaggio che vuole portare, perché è chiaro, non si presta a fraintendimenti. Noi, quando ascoltiamo una persona eloquente, siamo un po' affascinati dal suo modo di parlare, perché parla un linguaggio molto fluido, molto forbito, se vogliamo. Però la sola eloquenza non basta. Ci viene detto nuovamente che era un uomo versato nelle scritture. Anche qui c'è una parola greca ben precisa. La parola greca è dunatos, da cui viene il concetto di dinamite, che noi sappiamo che cos'è. Dunatos è un aggettivo che si riferisce al concetto di forte, potente, capace. Ed è una parola particolarmente presente nel libro degli Atti. Per esempio, nel capitolo 7 noi abbiamo la straordinaria predicazione di Stefano, quella predicazione che precede il suo martirio, e quando passa in rassegna la storia del popolo di Israele e certamente anche la storia della salvezza, al capitolo 7, versetto 22, parlando proprio di Mosè, dice che Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Potremmo dire che c'è un antenato di Apollo. Anche Mosè era stato istruito nella sapienza degli egiziani, proprio come Apollo, ma che divenne potente, quindi dunatos, in parole e opere. E a cosa si riferisce? Si riferisce alla sua chiamata a liberare il popolo di Israele. Si riferisce quindi al suo cammino spirituale. Bene, anche Apollo, formato in un contesto quale poteva essere Alessandria d'Egitto, ci viene presentato come un uomo potente nelle scritture. Potremmo anche paragonarlo a Esdra, se vogliamo, perché anche Esdra ci viene presentato nella scrittura come uno scriba esperto nella legge di Mosè. Ma esperto perché? Perché c'era un lavoro a monte. Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e non solo, e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Quindi Apollo stava facendo esattamente questo. Era un uomo eloquente, versato nelle scritture, ma attenzione, non era un autodidatta. Era un uomo istruito nella via del Signore. Non sappiamo nulla della vita familiare di Apollo, non sappiamo chi fossero i suoi genitori, se erano vivi in quel momento, non sappiamo neanche se era sposato e avesse dei figli, non sappiamo neanche chi lo ha istruito, non abbiamo un nome, ma era istruito nella via del Signore, non in un'altra via. Anche qui c'è una parola greca molto precisa, la parola greca catecheo, da cui viene la parola più nota catechesi, che vuol dire letteralmente insegnare oralmente tramite passaparola. Nell'opera del Signore non si può essere autodidatti, ci deve essere sempre una formazione spirituale. E Apollo ha dimostrato questa ricchezza di conoscenza, ma anche di studio nella conoscenza della parola di Dio, nel fatto che fosse anche fervente di spirito. E questa parola compare due volte in tutto il Nuovo Testamento. La prima volta compare qui, la seconda volta in Romani, capitolo 12, versetto 11, dove Paolo dice ai credenti di Roma: quanto allo zelo non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Per essere ferventi di spirito si serve il Signore. Alla chiesa di Laodicea Giovanni non userà questa parola greca, la parola zeo, che vuol dire bollire, essere caldo. Ai credenti di Laodicea usa un'altra parola. Lo troviamo qui, in Romani 12:11. Quindi un uomo dalla personalità molto forte, un carattere incisivo, e infatti svolgeva un servizio particolare. E questo ci porta al secondo dei cinque argomenti. Apollo annunciava, letteralmente quindi parlava, discuteva degli insegnamenti e insegnava le cose relative a Gesù. Anche qui, insegnare è una parola greca precisa, didasco, che oltre a voler significare insegnare, come giustamente tradotto dalle nostre versioni, vuol dire anche ammonire. Nella parola greca didasco è implicito il concetto di ammonizione. E se notate, se fate una ricerca, questa parola greca nelle nostre Bibbie viene usata solo ed esclusivamente in riferimento alla parola di Dio. Senza andare tanto lontano, visto che siamo già nel capitolo 18 di Atti, se guardiamo il versetto 11, il servizio di Paolo a Corinto, noi troviamo scritto che Paolo rimase là un anno e sei mesi insegnando tra di loro la parola di Dio. Formare e ammonire, riferito a Corinto, e noi diremo qualcosa a riguardo. Ma in che modo Apollo svolgeva il suo servizio? C'è questo avverbio fondamentale: accuratamente. Accuratamente, dal greco akribos, vuol dire con esattezza, con una diligenza che arriva a rasentare l'estremo. Cosa possiamo dire quindi fin qui? Possiamo dire che Apollo era un uomo che amava la parola di Dio. Non leggeva le scritture solo per accrescere il proprio bagaglio culturale. Non era alla ricerca del plauso degli uomini, né era in competizione per un ipotetico Oscar come miglior predicatore della Chiesa primitiva. Era convinto dell'importanza della parola. Era convinto che davanti agli insegnamenti della scrittura non bisogna essere superficiali. Siamo chiamati a un'obbedienza totale e incondizionata. E al tempo stesso era convinto che soltanto la parola di Dio poteva portare pace e ristoro alla propria vita, alla vita della fratellanza e anche alla vita delle anime perdute, perché attraverso questa parola si viene a conoscenza del proprio stato di perdizione, ma si viene al tempo stesso a conoscenza della salvezza e della vita eterna che soltanto tramite la croce di Cristo e la sua risurrezione oggi è possibile. Davanti a un carattere così forte ma al tempo stesso preciso, la Chiesa primitiva non ha avuto alcun problema a manifestargli la propria comunione. Insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché, ed ecco il terzo argomento, il limite, avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. In realtà dietro questo limite c'è una dote anche. Perché? Perché Apollo riusciva a essere così preciso, così scrupoloso, nonostante questo limite. Ora, chiaramente, non c'è il tempo di analizzare in dettaglio che cosa fosse il battesimo di Giovanni Battista, questo richiederebbe una riunione a parte. Possiamo dire, riassumendo alcuni concetti, Giovanni Battista è stato un uomo mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce. Lui stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Lui stesso, davanti alle folle che si facevano trovare davanti al fiume Giordano, dice: io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento. Colui che viene di me è più forte di me. Io non sono degno di portarvi calzari. Vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ma poi abbiamo un altro dettaglio, proprio anche al capitolo 19 del libro degli Atti, quando Paolo, conversando con 12 persone, a un certo punto capisce che c'è qualcosa che non quadra e gli chiede con quale battesimo siete stati battezzati, e quando la risposta è con il battesimo di Giovanni, lui dice: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Ora dobbiamo chiarire cosa vuol dire essere a conoscenza di questo battesimo. Certamente significava essere pentiti del proprio peccato, significava desiderare di avvicinarsi a Dio proprio per il proprio stato di peccatore. Non avere una conoscenza completa dell'opera di Gesù, e da quello che noi leggiamo sembrava proprio che fosse l'unico limite di Apollo, significava avere ancora una qualche mancanza circa la messianicità di Gesù. Certamente Apollo poteva insegnare perché aveva creduto in Gesù come Signore e come Salvatore. Ma in quanto giudeo, e questo dettaglio non è stato messo a caso nel versetto 24, significava anche credere che Gesù era quel Messia profetizzato nella legge, nei salmi e nei profeti. Gesù è venuto per ricongiungere l'umanità con Dio. Ma a te, caro giudeo, quel Messia di cui parla la legge era proprio quel Gesù che è stato crocifisso. E noi vediamo questo risultato perché? Perché il versetto 28 ci dice che con gran vigore, e qui la parola greca che è utilizzata, eutonos, indica un qualcosa di ancora più estremo, un qualcosa di perfettamente steso, che non richiede ulteriori modifiche e aggiornamenti, con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Messia. Ci sono poi delle differenze tra Apollo e i dodici, e quella più eclatante, non c'è il tempo di vederle tutte nel dettaglio, quella più eclatante è il fatto che questi dodici non avevano neanche sentito parlare che ci fosse lo Spirito Santo. Questi dodici hanno avuto bisogno di essere battezzati per ricevere lo Spirito Santo. Dettaglio questo che non ci viene detto di Apollo. Nel caso di Apollo è una questione di conoscenza, non di fatti realmente avvenuti, come nei primi 7 versetti di Atti 19. Andiamo ora al quarto argomento. La soluzione a questo limite. E la soluzione è sia di natura esterna, sia di natura interna. La soluzione esterna ha un nome preciso: Priscilla e Aquila. In quest'ordine, non Aquila e Priscilla. Dobbiamo cercare quindi di capire il perché. Quello che hanno fatto insieme è l'averlo ascoltato, aver sentito con grande attenzione il suo insegnamento, senza preconcetti e senza pregiudizi. Loro quindi sono venuti a conoscenza, attraverso il contenuto delle sue predicazioni, di questo limite. E cosa hanno fatto? E qui sono convinto che si sia fatta avanti Priscilla, lo hanno preso con sé. E cosa vuol dire? Averlo preso in casa propria. Per dare un grande senso d'accoglienza, certamente ci vuole la mano di una sorella. Noi uomini siamo in grado di essere cordiali e manifestare anche affetto. Però nelle nostre case ci vuole sempre il tocco femminile. Non c'è niente da fare. Lo hanno preso in casa loro. Non l'hanno accusato pubblicamente davanti a tutti dicendo: tu dici eresie, cosa stai dicendo? No, hanno capito, considerato anche la persona e il carattere di questa persona, che per fare questa correzione bisognava prenderlo in disparte, coltivare una relazione, parlare. E attraverso questa ospitalità hanno potuto esporre con più esattezza, e qui viene ancora usata la parola acribos che abbiamo trovato prima, la via di Dio. Quindi davanti a una tavola apparecchiata, davanti a un tempo che si può passare insieme, si può parlare di tante cose, si può condividere, conversare in maniera fraterna, amabile. Priscilla e Aquila hanno fatto molto perché Apollo fosse maggiormente accettato nella comunione della Chiesa di Efeso. Però ci ha messo anche del suo, ed ecco la soluzione interna. La soluzione interna è una caratteristica fondamentale chiamata umiltà. Apollo è stato disposto ad ascoltare e a mettere in discussione il suo servizio nonostante l'evidente differenza culturale tra lui e Aquila e Priscilla. Un uomo acculturato, un uomo ben formato, un uomo ben istruito che accetta di essere spiritualmente educato da un fabbricante di tende e da sua moglie. Forse per noi di Villa Cortese non è un qualcosa di così eclatante. Dobbiamo essere onesti. Molti di noi sono diplomati, alcuni sono laureati, ma spiritualmente siamo stati formati da uno spazzino, vero? Però al giorno d'oggi, in un mondo dove c'è una grande attenzione verso il titolo, verso il diploma, verso il master addirittura di teologia, ci siamo dimenticati di un aspetto fondamentale, che è il carattere spirituale di chi amministra la parola di Dio. Pensate per un momento cosa sarebbe successo se Apollo avesse rifiutato l'educazione di Priscilla e Aquila. Il capitolo 18 si sarebbe clamorosamente troncato qua. Invece cosa succede? Dobbiamo vedere cosa succede nei versetti 27 e 28. Apollo aveva un progetto, il suo obiettivo non era stare sempre in pianta stabile a Efeso, aveva il desiderio di andare in Accaia, di andare a Corinto. Ma cosa succede? Succede che i fratelli lo incoraggiarono. Quella formazione ha raggiunto il suo scopo. La chiesa di Efeso non si è limitata ad ascoltare, ah che bel predicatore, ce lo teniamo bello stretto così. No, hanno visto la sua crescita all'interno della comunione della chiesa locale. Hanno visto come si è fatto plasmare da Aquila e Priscilla, che spiritualmente erano molto più famosi loro di Apollo. Guardate che caratteristiche che ha fatto l'umiltà. Una caratteristica assente, perché oggi non si pone più attenzione al carattere spirituale. Al giorno d'oggi non si fa caso neanche più alla provenienza spirituale dei predicatori. Qui abbiamo una persona istruita, ma che si è integrata bene in una famiglia spirituale, e questa famiglia spirituale ha preso la responsabilità di scrivere le altre chiese locali di accoglierlo. Oggi invece va di moda essere senza chiesa. Oggi va di moda non sapere nulla di chi viene credente. Ah, va bene. E non si sa se questa persona poi inserisce del veleno o se sparge il profumo dello spirito nella comunione dei santi. Abbiamo un ultimo punto da trattare, molto velocemente perché mi rendo conto di aver preso parecchio tempo. Dobbiamo vedere qual è stata l'evoluzione del servizio di Apollo, la conseguenza di quello che succede in Atti 18. Venite con me nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 1. Passeremo velocemente in rassegna i versetti che lo riguardano. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti 11 e 12. Qui vediamo le conseguenze del servizio di Apollo. Voleva andare in Accaia, quindi è stato a Corinto. Adesso vediamo, attraverso l'epistola di Paolo, cosa succede. Prima Corinzi, capitolo 1, dal versetto 11. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa di Cloè che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Andiamo una pagina avanti e leggiamo dal capitolo terzo i versetti da 3 a 7. Infatti, quindi Paolo riprende il discorso con cui ha introdotto l'epistola: dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali, non vi comportate secondo la natura umana, quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete forse carnali? Che cos'è dunque Apollo? Che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, così come il Signore ha concesso a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono la medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Quello che noi vediamo è la nascita di un partito politico a favore di Apollo. Apollo era stato talmente apprezzato da far sì che nella chiesa di Corinto si formasse un gruppo dedicato praticamente a lui. Il problema qual era? Che questo gruppo era in contrasto con tutti gli altri. Certamente non è stato Apollo a volere tutto questo. Però Paolo deve rimettere a posto le cose ed evidenzia un aspetto importante. Paolo e Apollo sono servitori ed usa la parola diaconos, un termine che originariamente è utilizzato per indicare coloro che servivano i pasti a tavola, o più genericamente degli operai ai servizi di un padrone. Paolo vuole dire ai credenti di Corinto: siamo tutti uguali perché dipendiamo dallo stesso padrone. Proprio in questi ultimi versetti che abbiamo letto ci viene detto che Paolo e Apollo non sono nulla, versetto 7, ma il versetto 8 dice: siamo la medesima cosa. Io Paolo ho piantato, Apollo ha annaffiato. Due azioni che prese singolarmente effettivamente non sono nulla. Vuoi far germogliare una pianta? Puoi piantare il seme, ma se non annaffi non serve nulla. Al tempo stesso vuoi far germogliare una pianta? Se ti limiti ad annaffiare senza mettere il seme, qui non viene nulla. Al massimo un po' di erba, ma finisce tutto lì. Quando questo binomio viene messo insieme, c'è la crescita. Ma chi la fa? Non la fa né Paolo né Apollo, la fa soltanto il Signore. Ciò nonostante, non possiamo fare a meno di notare che Paolo mostrasse una grande stima, un grande affetto verso Apollo. Nel capitolo 4 di Prima Corinzi, al versetto 6, ci viene detto: fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Una chiesa divisa, una chiesa dove c'erano i partiti. Bene, noi che siamo ritenuti responsabili di questi partiti, ora vi facciamo vedere quello che abbiamo fatto tra di noi. Noi veniamo a sapere solo da questo versetto che le strade di Paolo e Apollo si sono incrociate, anche perché, leggendo la storia in Atti, quando Apollo si trova ad Efeso, Paolo si trova a Corinto. E quando Paolo si trova a Efeso, Apollo si trova a Corinto. Tramite questi versetti sappiamo che le loro strade si sono incrociate e sicuramente hanno dovuto discutere insieme della situazione di Corinto. Ciononostante, Paolo lo cita come un esempio. Nella Chiesa del Signore nessuno deve esaltarsi né autoproclamarsi. Perché? Perché non siamo nulla. quando noi ci esaltiamo e ci autoproclamiamo, ci mettiamo in una posizione che non piace a Dio, perché si finisce per esaltarsi gli uni al danno degli altri. E andiamo in Prima Corinzi, capitolo 16, versetto 12. Questo è il penultimo riferimento di Paolo ad Apollo. E fra le sue ultime istruzioni noi troviamo scritto: quanto al fratello Apollo, io l'ho molto esortato a recarsi da voi con i fratelli, ma egli non ha alcuna intenzione di farlo adesso, verrà però quando ne avrà l'opportunità. Qua ci sono due ipotesi, ci sono due ipotesi che vengono fatte, entrambe plausibili. La prima è che Apollo fosse troppo impegnato altrove per considerare la visita a Corinto in quel preciso momento. La seconda era la consapevolezza che una sua visita avrebbe potuto fomentare involontariamente una chiesa già divisa al suo interno. Però anche tramite questo versetto Paolo sta dando una lezione importante, già precedentemente espressa, tra i servi del Signore: non ci deve essere mai competizione. Lo invita caldamente a visitare nuovamente Corinto. Però al tempo stesso Apollo non ha rotto i rapporti con Corinto, anzi, fa una precisa promessa all'Apostolo Paolo che viene riportata: verrà quando ne avrà l'opportunità. Ha intenzione di farlo, ha intenzione di poter visitare, confortare e anche sistemare questa chiesa locale. L'ultimo versetto che riguarda Apollo e concludo: Epistola a Tito, capitolo 3, versetto 13. La lettera a Tito, assieme alle altre epistole di Timoteo, rappresentano un po' il testamento spirituale dell'Apostolo Paolo. Tito, capitolo 3, versetto 13. Ricordiamo che Tito era un credente che doveva esporre le cose conformi alla sana dottrina a Creta, ma al tempo stesso era un fratello dal grande senso pratico, poteva anche essere adoperato per servizi di natura pratica. Versetto 13 del capitolo 3: provvedi con cura al viaggio di Zena al giurista e di Apollo perché non manchi loro niente. Assisti Zena e Apollo perché sono delle colonne per il bene dello sviluppo della Chiesa e della testimonianza. Questa è la storia di Apollo, un uomo che ha creduto nel Signore, che si è voluto adoperare per il Signore, ma che si è lasciato educare e ammonire quando ce n'è stata la circostanza. Un uomo che non ha approfittato di certe situazioni per poter prendere un potere a discapito degli altri e inorgogliersi. Un uomo che ha accettato di non essere un nulla, ma un nulla che ha portato frutto per l'infinita grazia del Signore. Che dire, fratelli, che possiamo trarre esempio da questi straordinari fratelli che ci hanno preceduto, che possiamo prendere esempio da uomini come Giacobbe, che nel momento in cui ha vacillato è tornato a Betel, che possiamo prendere esempio da Mardocheo, che davanti all'avversità è rimasto stabile e ancorato a Dio, ma che possiamo anche prendere esempio da uomini maturi che mostrano la loro maturità proprio nel momento in cui gli si fanno notare i propri limiti e avere l'umiltà di riprendere con un maggiore vigore e una maggiore comunione. Che il Signore benedica la sua parola.